sera.
Il commercio al dettaglio in Ticino ha un nuovo contratto collettivo di lavoro, siglato a fine dicembre, sarà valido per 3 anni. Partiremo da qui questa sera, io sono Pervin Cavacioglu e vi do il benvenuto e vi dico che il padronato si è detto soddisfatto del rinnovo del CCL, mentre per il sindacato OCST si poteva fare di più. Andremo poi a Basilea, dove in migliaia sono scesi in piazza nel pomeriggio per un cessate il fuoco immediato a Gaza. I manifestanti hanno risposto all'appello di una nuova piattaforma, la Federazione Svizzera Palestina, nata pochi mesi fa e che raggruppa 80 di associazioni e gruppi di interesse. In seguito ci occuperemo della situazione nel Mar Rosso e delle conseguenze sul commercio marittimo con le navi che devono prendere altre vie più lunghe per arrivare in Europa.
La situazione è complessa perché stiamo affrontando un aumento che va dal 200 al 300% a seconda delle tratte e dei casi che dobbiamo trattare.
Lui è Marco Benvenuti, responsabile del settore aereo-mare della MC Trans di Stabio, che come altre aziende ha visto impennare i costi. In pagina anche le spiegazioni di un economista. E poi le elezioni presidenziali in Taiwan, a Taiwan conquistate dal candidato più critico nei confronti della Cina, l'indipendentista Lai Ching-te, che porta così il Partito Democratico Progressista a vincere per la terza volta le elezioni. Questo è altro in 6 di sera. Iniziamo. Apriamo questa edizione dunque con la notizia che riguarda il Ticino e il mercato del lavoro. Le parti sociali hanno infatti trovato un accordo sul rinnovo del contratto collettivo per il settore del commercio al dettaglio. Un accordo però che non accontenta tutti. In studio per parlarne mi ha raggiunta John Robbiani. Allora John, dicevamo che l'intesa non soddisfa tutti e anzi una parte dei sindacati giudica insufficiente quanto concesso dal padronato.
Sì, è il caso di Unia che pur essendo uno dei sindacati più presenti nel settore, da anni non partecipa al tavolo di lavoro e anche in questa fase di contrattazione ha deciso di chiamarsi fuori. Il perché ce lo spiega la sindacalista Chiara Landi.
Siamo molto molto delusi date le premesse, l'introduzione delle modifiche alla legge sulle orari di apertura dei negozi che hanno permesso alla parte padronale di ottenere tutto ciò che volevano. Il contenuto del contratto collettivo non è stato modificato, quello che cambia minimamente sono i salari, un minimo adeguamento salariale dovuto soltanto all'aumento obbligatorio dato dalla legge sul salario minimo che lo porterà a dicembre di quest'anno a 19,75. Non è un vero miglioramento perché non si fa altro che adeguare il salario a quello che è previsto dalla legge sul salario minimo.
Unia dunque critica il nuovo CCL, ma non sarebbe stato meglio per il sindacato partecipare alle discussioni?
È proprio quel che abbiamo chiesto a Chiara Landi e questa è la risposta.
Se la parte padronale e anche tutte le parti contraenti avessero voluto coinvolgerci in questo processo negoziale, ci avrebbero coinvolto. Non ci sono le premesse. Noi negoziamo altri contratti, un notevole miglioramento salariale per il settore del commercio nel ramo, ad esempio, delle stazioni di servizio e abbiamo ottenuto dei salari nettamente più alti, a 3.630 contro i 3.300 attualmente della vendita.
Questa quindi è la posizione dei sindacati più critici. John, però gli altri sindacati l'accordo l'hanno accettato.
Esatto, sul documento c'è la firma della Società Impiegati di Commercio, dei sindacati indipendenti e soprattutto di OCST. Sentiamo allora Marco Pellegrini che ha rappresentato proprio OCST nella commissione paritetica.
Siamo soddisfatti in parte. La complessità della trattativa è stata evidente a causa delle differenti e discordanti visioni dei partecipanti, ma questo è un punto di partenza. Noi avevamo introdotto molti altri migliorativi, ma la scadenza avveniva il 31 dicembre, quindi se non avessimo trovato un accordo, chiaramente 3.000 lavoratori si ritrovavano al 1 gennaio senza un contratto collettivo e vi lascio a voi capire quali potevano essere poi le conseguenze di questa decisione.
Per OCST si è dunque trattato di salvare il salvabile con la volontà di migliorare il contratto nei prossimi 3 anni, contratto collettivo che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026. Ti propongo di ascoltare ora il parere della parte padronale, la voce di Lorenza Sommaruga, presidente di Federcommercio, che spiega come il nuovo contratto sia favorevole soprattutto ai dipendenti già formati.
dando a loro una piccola percentuale superiore. Per il 2024 è stato portato a 22 franchi, però stiamo sempre parlando di base salariale. Mi vorrei soffermare unicamente su queste cifre, perché dal mio osservatorio ho sempre rimarcato che il minimo salariale molto spesso è di gran lunga superato.
Il riferimento è ai dipendenti della grande distribuzione che sottostanno a contratti nazionali e che hanno quindi condizioni salariali migliori. Ma il padronato, John, ti chiedo, è disposto a entrare nel merito delle altre proposte, per esempio quelle avanzate da OCST e non ancora accettate?
È proprio quello che abbiamo chiesto a Lorenza Sommaruga, allora ecco la sua risposta.
Ma ribadisco che da parte nostra c'è disponibilità nel far crescere questo contratto collettivo, che è in continua evoluzione. Lo faremo sicuramente, come l'abbiamo fatto finora.
Questa era Lorenza Sommaruga, presidente di Federcommercio. Grazie Gian Robiani, in diretta sul rinnovo del CCL per il settore del commercio al dettaglio. Andiamo ora in Valposchiavo, dove la tessitura ha lanciato un chiaro SOS. Rimane un solo mese per trovare delle soluzioni, altrimenti si chiude. I conti sono in rosso e mancano delle vere e proprie prospettive per il futuro, a meno che si decida per un cambiamento radicale. Ieri sera intanto c'è stata un'assemblea pubblica a cui hanno partecipato numerose persone e per noi c'era Antonia Marsetti.
È molto bello vedere così tante persone stasera qui che vengono quando c'è bisogno di aiuto.
Nessuno del comitato della società cooperativa Tessitura Valposchiavo, men che meno il presidente Caspar Ovald, si aspettava così tante persone, circa 120, all'assemblea informativa convocata per informare sullo stato di profonda crisi che attanaglia una delle due tessiture ancora operanti nei Grigioni, tra le ultime a livello nazionale. Correva l'anno 1955, quando la Pro Grigioni Italiano decise di fondare, qui come in altre vallate svizzere, una scuola di tessitura, allo scopo di tamponare il fenomeno dell'emigrazione che toccava fortemente la forza lavoro femminile. Adriana Zanoli, del Comitato Tessitura, ha ricordato i risultati raggiunti.
Durante il corso di questi 70 anni si sono formate più di 30 apprendiste, impiegando sempre più o meno 2-3 tessitrici professioniste su 6-7 telai. Nel 2012 ci si è trovati nella stessa situazione che ci troviamo noi adesso.
Una situazione dalla quale ora non sembra esserci via di scampo. 40.000 franchi di deficit l'anno su un giro d'affari di 120.000, 10.000 franchi di costi fissi al mese che nessuno dei soci intende sobbarcarsi. Di qui la decisione. Se non si troverà una soluzione, il 13 febbraio i soci decideranno per una chiusura programmata dell'attività, licenziando le 3 dipendenti e lasciando a casa l'apprendista. E a proposito di soci, proprio il numero fa riflettere sulla forma giuridica scelta. Romeo Lardi, tesoriere della Tessitura da ormai 43 anni.
La cooperativa Tessitura Valposchiavo ha sulla carta 150 soci. Le quote sono state tramandate da padre in figlio, da zia a nipoti e in verità alle assemblee della cooperativa si presentano 9.
Per prima cosa la cooperativa dovrà quindi cambiare pelle, ma dovrà anche pensare ad un rilancio. Per farlo sarà necessario trovare una figura manageriale che se ne occupi a tempo pieno e non più a livello di volontariato, come è stato fino ad ora. Caspar Ovald, presidente del comitato tessitura.
È impossibile pensare che si può gestire una tessitura con un comitato che si incontra ogni 2-3 settimane e dice tutto a posto e andiamo avanti, perché ci vuole qualcuno per questo tipo di prodotti, per questi mercati che ci sono, però che sono mercati complicati, ci vuole personale professionale che va lì e che può dedicare tempo e energia alla vendita di questi prodotti. Se questo manca, la tessitura non potrà sopravvivere.
Andiamo a Basilea ora, dove circa 3.000 persone si sono riunite questo pomeriggio a sostegno della popolazione palestinese e chiedendo in particolare un cessate il fuoco immediato. Dall'inizio dell'offensiva israeliana contro Gaza, in reazione al sanguinoso attacco di Hamas del 7 ottobre, è la seconda manifestazione pro-palestinese a livello nazionale in Svizzera, anche se molte altre si sono svolte sul piano locale. Il raduno autorizzato è stato organizzato da una nuova piattaforma, la Federazione Svizzera Palestina, nata in novembre. Un'ottantina di movimenti vi aderiscono, ma alcuni hanno preferito mantenere un po' di distanza, riferisce Lucia Mottini.
numerosi i movimenti della società civile e della sinistra radicale a sostegno della manifestazione di oggi, che ha chiesto alle autorità svizzere di impegnarsi per un cessate il fuoco immediato e per l'imposizione di sanzioni militari e economiche contro lo Stato di Israele. Ma nella lista che raggruppa un'ottantina di movimenti non figura, ad esempio, quello dell'Associazione Svizzera-Palestina. Il presidente Gary Müller sarebbe comunque andato volentieri alla manifestazione se non fosse a letto con l'influenza. Ammette però di non aver voluto sottoscrivere l'appello degli organizzatori a causa di una divergenza sul testo.
Non abbiamo ritenuto corretta una rivendicazione, ma era troppo tardi per cambiarla. Chiede la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi. Va bene solo se si pensa ai numerosi detenuti contro i quali non c'è né un atto d'accusa né una condanna, ma bisogna poi considerare dall'altra parte gli ostaggi che sono in mano palestinese.
Lo stesso pensa la GISO svizzera. Per il presidente della Gioventù Socialista, Nicola Sigrist, la frase si presta a una cattiva interpretazione, e cioè che si voglia la liberazione di militari di Hamas. Su questo non si trova d'accordo, per questo la GISO ha preferito indire domani una manifestazione a Davos. A Gary Müller chiediamo ancora se questa nuova piattaforma non ha in qualche modo scavalcato il suo movimento.
In Palestina, in Israele, non so.
Dall'esplosione della violenza in Israele e Palestina, molti gruppi organizzano manifestazioni. La trovo una buona cosa. Spesso sono giovani e va benissimo. Non devono essere coordinati da un'organizzazione, ma bisogna stare attenti a che le rivendicazioni siano corrette per non rischiare un autogol.
Intanto la manifestazione di oggi, sotto gli occhi di un buon dispiegamento delle forze dell'ordine, si è svolta in modo pacifico. Gli organizzatori avevano chiesto ai partecipanti di evitare qualsiasi slogan razzista o antisemita.
E il conflitto nei territori palestinesi ha avuto conseguenze anche nel Mar Rosso, dove la tensione resta alta dopo gli attacchi della scorsa notte da parte degli Stati Uniti, che hanno colpito un avamposto degli Houthi nella capitale Sana'a, in Yemen. Una situazione che sta costringendo diverse navi commerciali a circumnavigare l'Africa per arrivare in Europa. 13.000 chilometri in più per la merce proveniente o destinata all'Asia. Una situazione che implica quindi costi più alti, che alla fine ricadranno sui consumatori. Ma quali sono i settori maggiormente colpiti? Marzio Minoli lo ha chiesto a Nicola Capuzzo, esperto di economia dei trasporti.
Allora, diciamo che genericamente sono colpiti proprio tutti quei beni di largo consumo che arrivano in Europa e dall'Asia, perché quanto sta avvenendo in Mar Rosso chiaramente impatta sul trade fra Estremo Oriente, Asia e Europa. Quindi davvero tutto ciò che viene trasportato attraverso il container, quindi con le navi portacontainer, dalle calzature, alla tecnologia, all'abbigliamento, insomma qualsiasi bene di largo consumo in questo momento sta circumnavigando l'Africa in direzione Europa.
Abbiamo visto negli anni scorsi, subito dopo la pandemia, quando i mercati hanno riaperto, una scarsità di container piuttosto importante, con conseguente aumento dei prezzi esponenziale degli stessi. Ecco, oggi siamo di fronte ad una situazione simile.
Allora, teoricamente, da quanto leggo e da quanto riportano vari analisti di mercato, questo rischio ancora sembra non esserci. In questo momento i volumi scarseggiano, perché dall'Asia, in termini di domanda di trasporto, non c'era una fortissima richiesta di spedizioni via mare, tanto che i noli marittimi fino a fine novembre circa erano molto bassi, addirittura a livelli prepandemici, quando gli armatori non coprivano nemmeno i costi. Con questo allungamento delle rotte e con questa improvvisa, diciamo, aggiunta di giorni alle rotazioni delle navi, improvvisamente ci si è ritrovati con il problema opposto, e quindi una maggiore, diciamo, domanda relativamente all'offerta di stiva disponibile. Questo ha fatto schizzare verso l'alto i noli, che sono più che raddoppiati, passando circa, per dare un esempio, un nolo Shanghai-Genova dai $1,000-$1,500 per container è passato a oltre 5.000, quindi sicuramente c'è stata un'impennata. I livelli però visti nel biennio-triennio pandemico erano molto maggiori, erano anche ben oltre $10,000 a container, e ad oggi non c'è sentore che si possa tornare a quei livelli.
Un aumento dei costi che in ultima analisi pagheremo noi consumatori. Ecco, lei crede che questo aumento dei costi di trasporto sarà tale da far riprendere anche l'inflazione, visto che stava scendendo?
Anche di questo in effetti si sente parlare e si legge, si inizia a leggere qualcosa di un rischio, di un impatto effettivamente sull'inflazione. Personalmente mi sento di dire che le cifre in ballo, le cifre di cui si parla, sono ancora molto basse, perché dentro ogni container e a bordo di ogni nave si trasportano una quantità, migliaia di articoli che siano appunto di largo consumo, per cui i rincari attualmente non giustificherebbero un effetto così importante da un punto di vista inflattivo. Sicuramente resta il fatto che se questo trend proseguisse in maniera costante nei mesi a venire, allora sì, ecco, si potrebbe tornare a parlare di un effetto, di un impatto di questo tipo. Ad oggi mi sembra ancora prematuro, ecco.
L'esperto di economia dei trasporti Nicola Capuzzo. L'impatto c'è comunque, e questo vale anche per le aziende attive nel settore della logistica in Ticino. Sono oltre 50 quelle che aderiscono all'associazione Mantello Spedlog Swiss. Fra queste anche la MC Trans di Stabio, 25 anni di attività alle spalle e poco meno di un centinaio di dipendenti. Come le vanno gli affari ce lo spiega Nicola Lund.
I noli in questo periodo, nel giro di 3 mesi, sono aumentate le rate di circa del 300% per tutto quello che concerne, diciamo, il settore via mare.
Concretamente cosa vuol dire?
Guardi, siamo a un prezzo di circa $1,200, che è quello che pagavamo ad ottobre 2023, quindi stiamo parlando nell'arco di 3 mesi, a quasi $4,000 a container.
Prezzi del singolo container anche triplicati dunque, e per un'azienda che ha un volume d'affari di 300 container al mese l'impatto della crisi è notevole. Marco Benvenuti è responsabile del settore aereo mare di MC Trans. L'azienda gestisce trasporti terrestri in Svizzera ed in Europa ed ha un settore dedicato alla logistica internazionale, quella globale, il settore aereo mare appunto. A lui abbiamo chiesto di personalizzare sulle dimensioni aziendali le difficoltà del mercato, quantificate nel contributo precedente dall'esperto Nicola Capuzzo. Il confronto con l'eccezionalità del periodo pandemico non offre per ora e fortunatamente parallelismi concreti.
L'aumento che era stato fatto durante il Covid era probabilmente stato incontrollato. Un container era passato da $1,000 e ha toccato appunto fino a quasi 20,000.
La situazione, benché ancora distante dagli effetti devastanti provocati dalla pandemia, è critica. Gli aggiornamenti negli uffici di Stabio giungono direttamente dagli armatori e dalle compagnie navali cui fa affidamento MC Trans.
Parliamo di un aumento di 10-20 giorni di tempistiche di transito, in quanto la maggior parte degli armatori ha deciso di dirottare le navi che passavano dal canale di Suez sotto al Capo di Buona Speranza del Sudafrica. Questo purtroppo implica un aumento di circa 6,000 chilometri, dove chiaramente le navi, per accelerare e recuperare le tempistiche, si tramuta in consumi maggiori e problematiche legate appunto all'aumento dei costi in generale.
Si cercano soluzioni alternative. Questo è quanto si propone di fare la MC Trans di Marco Benvenuti.
Stiamo cercando di fronteggiare insieme ai clienti, di renderli partecipi del cambiamento, di cosa sta succedendo, e trovare insieme delle soluzioni. Faccio un esempio, non so, sui piccoli quantitativi cercare eventualmente di valutare una via aerea anziché una via mare, visto che appunto, come accennavo prima, l'aumento non è stato del 300%.
In generale l'azienda sta comunque registrando cifre in crescita sia sul fronte dei trasporti via mare che su quello dei trasporti via aerea. Rispetto alla concorrenza sud in Italia, per Benvenuti l'appartenenza elvetica dell'azienda offre degli atù.
Diciamo, il vantaggio nostro è che non lavoriamo solo con un'area della Svizzera, ma lavoriamo con tutta la Svizzera. Di conseguenza questo ci permette di avere anche le alternative dal nord e offrire al cliente più opzioni rispetto, faccio un esempio, a imbarcare o sbarcare via Genova.
Andiamo a Taiwan ora. Con circa il 40% dei voti è il filo indipendentista e vicepresidente Lai Ching-te a vincere le elezioni presidenziali. Questo l'annuncio che porta così il Partito Democratico Progressista al governo ad aggiudicarsi la terza vittoria consecutiva. Il neo presidente Lai Ching-te respinge con forza le pressioni cinesi, ma si impegna a instaurare un dialogo con Pechino. Intanto la Cina ha affermato che si opporrà alle attività che definisce separatiste, mentre gli Stati Uniti hanno ribadito che non sosterranno l'indipendenza di Taiwan. Ci colleghiamo allora con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore da Taipei. Lorenzo, buonasera. Qual è il bilancio finale di queste elezioni e qual è il significato della vittoria di Lai?
Sì, ma la vittoria di Lai Ching-te ha molti significati. Intanto, insomma, il primo è che si tratta della prima volta di sempre che un partito taiwanese vince per 3 volte consecutive le elezioni presidenziali. Dalle prime elezioni libere del 1996 questo non era mai successo. Significativo poi che i taiwanesi abbiano scelto Lai come presidente, nonostante intanto sia percepito come più radicale rispetto alla presidente uscente Tsai Ing-wen, che invece è considerata più moderata, nonostante i due facciano parte dello stesso partito. E poi soprattutto nonostante la Cina avesse indicato più volte Lai come il candidato da lei più odiato. Ecco, la maggioranza dei taiwanesi sembra dunque non aver creduto al fatto che queste elezioni fossero una scelta tra guerra e pace. Lai, nel suo primissimo discorso da presidente eletto, ha enfatizzato il fatto che nella scelta tra democrazia e autoritarismo, che era invece la sua cornice della campagna elettorale, i taiwanesi hanno scelto proprio la democrazia. Se si scava più a fondo del risultato elettorale si scopre però che il DPP, il Partito Progressista Democratico, al governo ha perso 2,5 milioni di voti rispetto al 2020 e soprattutto non avrà più la maggioranza parlamentare, perché alle elezioni legislative non ha raggiunto la soglia dei 57 seggi, ne ha persi ben 10 rispetto alla tornata di 4 anni fa, ne ha guadagnati invece 14 il Guomindan, cioè il partito più dialogante e preferito da Pechino. Questo chiaramente apre una serie di incognite sugli equilibri per i prossimi 4 anni a livello parlamentare, in cui potrebbe giocare un ruolo decisivo il Partito Popolare di Ko Wen-je, che è un po' una terza via fra i due, diciamo, ed è stato votato soprattutto dai più giovani. Quindi si può dire che i taiwanesi hanno mostrato ancora una volta il loro pragmatismo.
E poi ora il mondo si chiede che cosa farà la Cina, visto che alla luce dei risultati di oggi e visto che subito dopo il voto la Cina ha ribadito che la riunificazione è inevitabile. Che cosa ci si aspetta a Taipei?
Ma sì, intanto la prima presa di posizione, chiaramente retorica, che è arrivata, è vero che è stato ribadito da parte cinese che si giudica la riunificazione inevitabile e che Taiwan appartiene alla Cina. Interessante però un altro passaggio in realtà del comunicato, in cui si recita che i risultati delle elezioni a Taiwan questa volta mostrano che il Partito Progressista Democratico non rappresenta più l'opinione pubblica maggioritaria dell'isola. È in come, insomma, se anche Pechino abbia a suo modo rivendicato una piccola vittoria in questa tornata elettorale e presumibilmente nei prossimi anni proverà a far leva su questa divisione interna che si è venuta a creare, quindi tra ramo esecutivo e ramo legislativo di Taiwan. Ci si aspetta nei prossimi giorni già un aumento probabilmente di incursioni aeree sullo stretto di Taiwan, ma per esercitazioni militari più vaste la sensazione principale è quella che possano eventualmente avvenire a cavallo dell'insediamento di Lai Ching-te, che avverrà il prossimo 20 maggio. Previste anche misure commerciali come l'abolizione di una serie di agevolazioni tariffarie per l'importazione di prodotti taiwanesi. Sul lato degli Stati Uniti, interessante che arriverà nei prossimi giorni una delegazione inviata da Joe Biden di ex alti ufficiali degli Stati Uniti, ma ci si aspetta una linea più cauta da parte di Washington probabilmente nel prossimo futuro, e già lo dimostra la dichiarazione di questa sera, dove Biden appunto ha ribadito che gli Stati Uniti non sostengono l'indipendenza di Taiwan, proprio perché Lai viene percepito come una figura un pochino più filo indipendentista rispetto alla presidente uscente Tsai Ing-wen.
In effetti il risultato poi di queste elezioni presidenziali di Taiwan potrebbe far temere un aumento delle tensioni appunto con la Cina. E per capire qual è effettivamente la posizione del presidente eletto, come abbiamo detto, il filo indipendentista Lai Ching-te, Lorenzo Lamperti ha intervistato un esponente del suo partito, il Partito Progressista Democratico.
Taiwan continuerà a mantenere lo status quo sullo stretto. Non provocheremo la Cina, ma non faremo nemmeno passi indietro sui nostri principi, soprattutto quelli di democrazia, libertà e rispetto dei diritti umani.
A parlare è Vincent Chao, e lui ad aver guidato la campagna elettorale del presidente eletto di Taiwan, il filo indipendentista Lai Ching-te del DPP, il partito progressista democratico, il più odiato dalla Cina. Chao garantisce però che il nuovo leader sarà in grado di mantenere stabilità e spiega così il suo approccio sulle relazioni con Pechino.
Lai Ching-te ha garantito che manterrà la stessa postura pragmatica e coerente mantenuta per 8 anni dalla presidente Tsai Ing-wen, sia sulle relazioni con Pechino sia sulle partnership internazionali. Lai ha proposto un approccio basato su 4 pilastri per mantenere la pace e la stabilità qui a Taiwan. Il primo è rafforzare la difesa e la deterrenza. Numero 2, costruire sicurezza economica e resilienza partecipando alle catene di approvvigionamento democratiche. Numero 3, rafforzare le nostre partnership internazionali. Sappiamo che il supporto internazionale a pace e stabilità sullo stretto di Taiwan sono essenziali per il nostro futuro. Il 4° pilastro è che accogliamo un dialogo basato su parità e dignità. Le nostre porte sono aperte su questo. La nostra speranza è che Pechino ricambierà questa volontà.
Quando gli si chiede che tipo di reazione si aspetta dalla Cina dopo la vittoria di Lai, Chao cita in particolare 2 elementi.
Il primo è la disinformazione, un tipo di disinformazione condotta attraverso l'uso di intelligenza artificiale, deepfake e altre tecnologie emergenti per polarizzare la società e colpire la fiducia nelle istituzioni. La seconda componente è la coercizione economica. Durante il periodo elettorale ci sono state sanzioni mirate e abbiamo visto la Cina minacciare misure punitive sul fronte commerciale se il risultato delle elezioni fosse andato contro i suoi desideri.
Nonostante la vittoria alle presidenziali, il DPP ha perso molti seggi alle elezioni legislative e non avrà la maggioranza in Parlamento. Quali possono essere le conseguenze? Ecco che cosa risponde Chao.
Non abbiamo avuto delle belle esperienze con un Parlamento diviso. Tra il 2000 e il 2008 il presidente era del DPP, ma il nostro partito non aveva la maggioranza in Parlamento. Come risultato, diverse importanti riforme sono rimaste in stallo o sono state bloccate, in particolare quelle sul budget di difesa a causa della rivalità politica. Credo che nessuno a Taiwan meriti di tornare indietro a quel tipo di situazione. La potenziale opposizione ad aumentare il budget di difesa avrebbe un forte impatto sulla sicurezza nazionale di Taiwan, ma anche sulla percezione internazionale sull'impegno di Taiwan a difendere se stessa.
Lasciamo Taiwan, lasciamo l'estero, rientriamo in Svizzera per l'ultimo contributo di 6 di sera. Giovedì scorso sono stati decretati i vincitori del VAT d'Or, che dal 2006 premia i migliori progetti di risparmio energetico. Il riconoscimento principale è andato a un quartiere di Cham, nel Canton Zugo. Un quartiere che si alimenta al 100% con energie rinnovabili. In passato esempi del genere erano rarissimi. Oggi la transizione energetica è una priorità per quasi tutti. Noi allora con Sofia Stropini ci siamo chiesti se il VAT d'Or abbia ancora un senso. La domanda l'abbiamo rivolta a Thomas Schmidt dell'Istituto Paul Scherrer, membro della giuria del VAT d'Or.
Ja, auf jeden Fall.
Sì, decisamente. Il VAT d'Or è un premio che riconosce i progetti di trasformazione energetica e ha un impatto relativamente elevato. Questi progetti servono anche come modello per quelli successivi, che possono essere realizzati altrove in Svizzera. In questo modo anche noi possiamo realizzare la transizione energetica entro il 2050. E in questo senso si tratta di un premio molto importante.
Il tema del risparmio energetico si è imposto sempre di più negli anni, c'è stata un'evoluzione anche nei progetti, sono diventati più ambiziosi, pensiamo per esempio che nel 2007 fu premiata la prima casa di legno a 6 piani, oggi a ricevere questa onorificenza è invece un quartiere climaticamente neutrale e di conseguenza sono cambiati anche i criteri di giudizio.
Oggi abbiamo progetti diversi da quelli di 5 o 10 anni fa. Ovviamente la tecnologia nei vari settori si è sviluppata molto. Ci sono progetti anche nel campo della digitalizzazione che non esistevano nella stessa misura anni fa. Naturalmente, in qualità di giudici dobbiamo tenere conto anche di questo.
Si può dire che ci sono dei cantoni che fungono da ispirazione per gli altri, una sorta di traino.
Abbiamo progetti da tutti i cantoni. Credo che ognuno di loro stia dando un contributo importante alla realizzazione della transizione energetica. Per me non ce n'è uno che si distingue. Tutti fanno qualcosa di diverso che soddisfa le rispettive esigenze. Sommati possono fare una grande differenza per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni entro il 2070.
È tutto per questa edizione di 6 di sera. Con me in preparazione c'era Gabriele Borer. Tra poco gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. Tra i temi che la collega Angelica Arbasini tratterà: la mostra d'arte collettiva alla regionale a Vigliacciani, il nuovo numero della rivista Il Cantonetto e la stagione di spettacoli della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro. Da parte mia non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.